Ecco, nell'ora precedente abbiamo analizzato i modelli diplomatici, conservatori e liberale sulla guerra, e abbiamo analizzato per bene da un lato gli ispiratori filosofici e poi l'applicazione durante la fase del bipolarismo e dopo l'89, considerando che in certe situazioni ci può anche essere una convergenza tra destra e sinistra, cioè tra destra, no scusate, non la sinistra, tra destra conservatrice e destra liberale su alcune guerre, come ad esempio in Kuwait, in Afghanistan, in Mali, eccetera, eccetera. In altri casi come la Libia e Bosnia e Kosovo, invece questa convergenza non c'è stata. Allora, prima di affrontare la diplomazia neoconservatrice, che è una sorta di ibrido fra liberalismo e conservatorismo, analizziamo diciamo, i due modelli della sinistra e l'ibrido neocomunista. E quindi siamo a pagina 131. A pagina 131. Ecco, anche all'interno della sinistra, così come a destra ci sono tre posizioni, liberale, conservatrice e neocon, anche a sinistra ci sono tre posizioni, di cui due sono modelli idealtipici, quello della sinistra costruttivista, della sinistra manichea, e poi c'è l'ibrido neocomunista. Allora, cominciamo dal modello diplomatico della sinistra manichea sulla guerra, che è il più semplice, il più lineare e forse il più coerente in assoluto, il più facile da essere presentato, che non dà luogo ad ambiguità, a interpretazioni di sorta. Questa posizione appunto parte dal rifiuto della guerra in qualsiasi situazione, Quindi l'ispiratore filosofico è Tolstoi e la sua concezione passiva della non violenza, quindi si rifiuta la violenza in qualsiasi situazione, perché si parte dall'assunto filosofico che la violenza genera sempre violenza. Quindi secondo i manichei, secondo i sostenitori di quello che è una forma di pacifismo integralista, di pacifismo manicheo, dove c'è il bianco e il nero, il bene e il male, la violenza e la non violenza passiva, quindi non si deve usare la violenza neanche per fermare un Hitler, neanche contro Stalin, neanche contro Bin Laden, neanche contro l'ISIS. Questa ovviamente è una posizione integralista. La politica ha sempre comportato l'uso della forza, l'uso della violenza. Nella politica interna c'è l'uso della violenza per catturare i criminali, c'è l'uso della violenza per catturare i serial killer, c'è l'uso della violenza per catturare i pedofili. Come mai per magia nella politica internazionale bisognerebbe rinunciare alla violenza? Non ci sono i serial killer, i pedofili e i criminali anche nella politica internazionale. Quindi questa è una posizione probabilmente così integralista, antipolitica o addirittura apolitica. Si presume che si possa convertire qualsiasi cattivo che esista nella politica internazionale. Quindi si presume che rispondere con la non violenza sia preferibile anche di fronte a dei genocidi, a dei crimini contro l'umanità. Quindi è chiaro che questa non è una posizione condivisa da un settore molto ampio della popolazione, diciamo, è appunto condivisa dai pacifisti integralisti. Ecco, questa posizione, dunque, diciamo, la riusciamo a capire meglio se presentiamo invece l'ibrido neocomunista. Il comunismo, ovviamente, si è fortemente ancorato all'uso della violenza. La rivoluzione per conquistare il potere, e laddove la rivoluzione non è possibile, perché appunto la rivoluzione in genere deriva da una sollevazione popolare, no? Pensiamo che sia la rivoluzione di Fidel Castro a Cuba, la rivoluzione di Mao in Cina, la rivoluzione dei sandinisti in Nicaragua. Però in Occidente, nell'Occidente democratico, dove appunto non c'era nessuna speranza che i cittadini aderissero a un sollevamento popolare rivoluzionario, come poteva fare ad esempio il PC in Italia, non ha mai fatto, il comunismo ha preso le forme del terrorismo, dei gruppi terroristici, come le BR in Italia, le Brigate Rosse, o come la RAF in Germania. Gli operai non hanno mai voluto fare una rivoluzione violenta per abbattere la democrazia. Quindi allora alcuni intellettuali, professori universitari, dipendenti delle USL, esponenti soprattutto della piccola borghesia, hanno formato le cellule terroristiche, hanno tentato di conquistare il potere con la violenza. E poi il comunismo esercita il potere con la violenza. I regimi comunisti e il Partito Unico hanno portato a milioni di morti in tutto il mondo, ovunque essi siano stati al potere. Dalla Russia alla Cina, la Cambogia, dove è morto un quarto, dove i comunisti hanno ammazzato il 20-25% della popolazione, 2 milioni su 8 dei cambogiani, in America Latina, con Cuba e Nicaragua, però lì i morti ovviamente sono stati minori, e nei regimi anche comunisti africani. Quindi ecco, diciamo il neocomunismo è un ibrido, è una via di mezzo tra diciamo, un'eventuale diplomazia comunista violenta e coerente a 360 gradi e un'ideologia invece diciamo, della sinistra manichea fondata sul rifiuto integralista della violenza. Diciamo, in passato spesso i partiti socialisti erano stati contrari all'uso della violenza in Europa. Non a caso alcuni partiti socialisti europei non volevano che si entrasse in guerra contro Hitler. Avevano delle posizioni pacifiste anche alla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40. Quindi il socialismo ha sempre avuto un forte richiamo alla non violenza proprio perché appunto si doveva distinguere dal comunismo nella politica interna, laddove appunto il comunismo voleva la rivoluzione, l'uso della violenza per conquistare il potere e eliminare le classi e fare la dittatura del proletariato, i socialisti invece che volevano, diciamo, il socialismo, quindi volevano eliminare il capitalismo, ma non volevano usare la violenza. Ecco, a questo punto, diciamo, dobbiamo parlare dei neocomunisti, neocomunisti particolarmente forti in Italia, di fatto anche il PC era un partito neocomunista, in quanto che i neocomunisti, qual è la loro posizione? Che cosa si concretizza questo ibrido? Si concretizza in questo atteggiamento. I neocomunisti loro non sono violenti, non fanno uso della violenza. Bertinotti in Italia, Rifondazione Comunista, non ha mai fatto uso della violenza. Però, al contrario dei pacifisti integralisti che rifiutano la violenza a 360 gradi, i neocomunisti apprezzano la violenza fatta ad esempio da regimi comunisti nel mondo. Quindi quando Fidel Castro si recava alle assemblee di Rifondazione Comunista veniva accolto dagli applausi, oppure i guerriglieri del Chiapas venivano elogiati. Insomma, se ci sono attori comunisti o anche diciamo così terzomondisti, anti-americani e questi fanno ricorso alla violenza, questa viene incoraggiata ed apprezzata, così come la violenza dei palestinesi contro gli israeliani. Se c'è un qualche C'è una visione, diciamo così, la classica visione di due pesi e due misure. Quindi i neocomunisti sono contrari alla violenza se la violenza viene attuata dagli Stati Uniti, dai governi capitalisti, dalla NATO, eccetera, eccetera. E invece apprezzano la violenza quando questa viene usata dai partiti comunisti, dai, diciamo, adesso io, da Chavez, da Maduro. A coloro che usano la violenza il nome dei valori della sinistra. In passato poteva essere il comunismo, e oggi diciamo un certo terzomondismo anti-americano, anticapitalista, così come certe fazioni più radicali dei no global, che in qualche modo appunto utilizzano la violenza e sfasciano i bancomat oppure fanno degli attentati contro gli emblemi della globalizzazione, i McDonald's, le banche, le catene di brand che sono, diciamo, diffuse in tutto il mondo e sono il simbolo della globalizzazione, la Benetton e via discorrendo. Quindi, in qualche modo, ecco che questa posizione, diciamo, neocomunista era molto forte nel PC durante la Guerra Fredda, perché appunto ci fu Montanelli, il famoso giornalista di destra, che toscano, diciamo non proprio fiorentino, di Fucecchio, però in qualche modo Montanelli coniò questa espressione, il finto pacifismo. Il finto pacifismo era facile da capire perché c'erano manifestazioni pacifiste quando appunto, che so io, Pinochet, faceva delle repressioni, ammazzava i cittadini cileni di estrema sinistra, e c'erano manifestazioni quando appunto c'erano vittime della violenza degli Stati Uniti, come diciamo manifestazioni sul Vietnam. E in realtà, se c'erano vittime della violenza dell'Unione Sovietica, come in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Polonia, oppure i crimini terribili commessi dai regimi comunisti del Terzo Mondo, come che so io, Mao durante la Primavera Culturale, i cambogiani durante la fase terribile di Pol Pot, oppure i regimi comunisti di Cuba e Nicaragua, quando c'erano delle persone che morivano per mano di regimi comunisti, questi pacifisti. Questi finti pacifisti stavano zitti, non dicevano niente, non se ne accorgevano. E quindi in qualche modo, ecco, mentre la posizione del manicheismo, diciamo, chiamiamolo post-socialista, del manicheismo, del pacifismo integralista, è una posizione coerente a 360 gradi, quella dei neocomunisti è una posizione di finto pacifismo, perché c'è appunto i due pesi e le due misure. Certi tipi di violenza sono accettati, e anzi incoraggiati, elogiati, e altri tipi di violenza invece sono criticati, sono condannati, eccetera, eccetera. Ecco, se non ricordo, uso questa espressione in quanto che certi militanti neocomunisti a loro piace la violenza degli altri, come il gusto degli altri, quel film francese degli anni 90, Le Goût des Autres. E la violenza degli altri è rappresentata dal fatto che appunto si apprezza la violenza quando questa è utilizzata dagli underdogs, dagli svantaggiati, da coloro che subiscono il capitalismo, che subiscono il potere degli Stati Uniti e via discorrendo. Ecco, come si fa? Voi a questo punto però vi chiederete, ma come si fa a capire che siamo di fronte a un pacifismo integralista o a un finto pacifismo, eh? Se mettiamo uno volesse fare una ricerca di sociologia politica, fare dei sondaggi di opinione all'interno di un movimento pacifista, come si fa a capire quali sono i pacifisti integralisti e quali sono i finti pacifisti? In genere, logicamente questo è un problema dei sociologi, possiamo dire, eh? Passiamo la palla, la patata bollente ai sociologi. A livello empirico può essere difficile mettere i puntini sulle i e dire no, questo è finto pacifista, questo è un pacifista integralista. In quanto che, come dicevamo prima, sui modelli diplomatici, conservatori e liberali, a livello empirico ci può essere una convergenza. E lo stesso vale per i finti pacifisti e per i pacifisti integralisti. Cioè tutti i ragazzi che sono scesi in piazza negli anni Ottanta, contro i missili stanziati a Comiso, eppure quelli che sono scesi in piazza negli anni 90, quando c'è stata l'invasione del Kuwait con la risposta militare degli Stati Uniti, o soprattutto con i bombardamenti della NATO contro la Serbia in Bosnia e soprattutto in Kosovo. Le maggiori manifestazioni pacifiste sono state nel 99 in Kosovo, quando ci fu una spaccatura a sinistra e IDS di D'Alema sostennero l'intervento militare, Bertinotti di Rifondazione lo criticò duramente. E quindi in qualche modo si può dire che c'è una convergenza perché in piazza scendono sia gli uni che gli altri. Si dovrebbe constatare, ecco, quando è che uno può capire quando c'è il pacifista integralista e quando c'è il finto pacifista. Il pacifismo integralista dovrebbe scendere in piazza anche quando la violenza è fatta da governi del terzo mondo. Quindi se Chavez o Maduro reprimono la popolazione venezuelana e ci sono morti di fronte, fatti dalle forze armate venezuelane di fronte alla popolazione che manifesta per la democrazia, allora il pacifista integralista dovrebbe scendere in piazza. Oppure se c'è il genocidio in Ruanda, dove vengono massacrati 1 milione di persone Tutsi dagli Hutu, il pacifista integralista dovrebbe scendere in piazza. Se c'è il genocidio del Darfur, dove gli arabi del nord ammazzano, milizie degli arabi del nord ammazzano questi disgraziati africani neri del Darfur, bisognerebbe scendere in piazza. Non ci sono state tante manifestazioni contro Chavez, contro Fidel Castro, contro, o in passato contro Mao, o contro Pol Pot, o contro Stalin, o contro diciamo, Khrushchev, Brezhnev, non ci sono mai state. Quindi in qualche modo questo vi fa capire che la maggioranza dei pacifisti che sono scesi in piazza in Occidente sono più neocomunisti che non integralisti. Quindi diciamo il pacifismo, diciamo, ecco, cos'è il trade union? Cosa hanno in comune i pacifisti integralisti con i finti pacifisti? L'antiamericanismo. Questo vi fa capire che i finti pacifisti sono stati sempre molto più numerosi dei pacifisti integralisti. Il pacifismo integralista lo si trova forse più a livello di gruppi cattolici di base, non so, che se un Gino Strada emerge, si hanno queste posizioni coerenti da pacifisti integralisti. Per il resto la maggioranza dei militanti pacifisti in Occidente sono sempre stati più accomunati dall'antiamericanismo. Ecco, passiamo adesso alla terza, diciamo, quello, allora il pacifismo integralista, post-socialista, manicheo è un modello, invece il neocomunismo è ovviamente un ibrido. Forse, ovviamente, man mano che gli Stati Uniti non intervengono più, non fanno più le guerre, questo pacifismo integralista antiamericano si indebolisce. Quindi, i pacifisti, ecco, un altro indicatore dell'esistenza di pacifismo integralista potrebbe essere dei pacifisti che scendono in piazza contro gruppi fondamentalisti islamici, contro l'Al-Qaeda, contro l'ISIS, ci mancherebbe, nessuno è sceso in piazza perché se no viene accusato di essere portatore di una ideologia islamofoba. La fobia dell'Islam, anche questa è una reazione del politically correct e della, diciamo, della nuova cultura prevalente successiva al 68. Quindi nessuno è sceso in piazza per fare manifestazioni pacifiste contro l'Islam, anche perché ha paura poi di essere colpito dai terroristi. I famosi giornalisti di Charlie Hebdo ci hanno lasciato le penne, sono stati, diciamo, oggetti di un attacco terroristico. Ecco, passiamo adesso al pacifismo della sinistra moderata, quello costruttivista. Allora, questa posizione è una posizione, diciamo, abbastanza nuova che è emersa nella diplomazia internazionale e, diciamo, è emersa soprattutto dall'89 in poi. Vale a dire, diciamo, il pacifismo costruttivista è stata una sorta di cioè, il punto di partenza è il pacifismo integralista, essere contrari alla guerra a 360 gradi, che poi ha avuto due modifiche, come i virus che si modificano. Da un lato il finto pacifismo di tipo neocomunista, e dall'altro lato invece un pacifismo molto più moderato, diciamo gandhiano, ecco, l'ispiratore della sinistra costruttivista, diciamo, che un tempo si chiamava socialdemocratica, la sinistra più moderata, è Gandhi. Che cosa diceva Gandhi? Gandhi era a favore della non violenza, ma una concezione attiva della non violenza. Lui sosteneva appunto che se un individuo cominciava a sparare sulla folla e ammazzava tutte le persone, che so io, allo stadio, in un centro commerciale dove c'era molta gente, era legittimo usare la violenza, prendere un fucile, una pistola e ammazzarlo. Questo per risparmiare un numero superiore di morti. Ecco, questo ovviamente, diciamo, rappresenta un importante allontanamento da diciamo, una visione pacifista integralista a 360 gradi. Quindi, ecco, secondo Gandhi, bisogna usare la violenza contro gli Hitler, contro gli Stalin, contro Mao, contro Pol Pot, contro Milosevic, Saddam Hussein, dove ci sono, diciamo, dei criminali che commettono dei crimini di massa, dei crimini contro l'umanità, è legittimo usare la violenza. Quindi, diciamo, questa visione gandhiana, come vedete, si pone, qual è il principio ispiratore di questa visione gandhiana? Non è tanto il bellum iustum tipo Sant'Agostino e Santo Tommaso, o meglio, può essere considerato il bellum iustum, però diciamo L'elemento discriminante che è leggermente diverso dal bellum iustum è proprio il fatto di difendere un debole. Diciamo, secondo l'ispirazione filosofica gandhiana, si può usare la violenza quando è necessario difendere un debole, che altrimenti sarebbe ucciso da un prepotente, da un arrogante, da un violento, da un criminale. Ecco, ora vi chiederete come si traduce questo principio filosofico in un modello diplomatico. Quindi la dottrina di Gandhi come si sposa con la dottrina di San Tommaso e di Sant'Agostino? Cioè, arrivano a coincidere? Sono la stessa cosa? Beh, diciamo, possono, come vedremo, ad esempio, sicuramente nella guerra in Bosnia e Kosovo, diciamo, c'è stata una convergenza tra destra liberale e sinistra costruttivista, tutte e due a favore di un intervento umanitario per difendere i musulmani della Bosnia, i croati della Bosnia e gli albanesi del Kosovo. Quindi ci possono essere situazioni in cui la tradizione del bellum iustum e la tradizione della non violenza attiva gandhiana per difendere i deboli si incontrano. Però invece in altri casi no. E quali sono questi altri casi in cui queste due concezioni non si incontrano? Ecco, quando l'attore che viene attaccato non è un debole. Facciamo l'esempio classico dell'ex Jugoslavia. In Bosnia e Kosovo i musulmani della Bosnia e gli albanesi del Kosovo furono considerati dei deboli. I croati no. Quindi quando diciamo, i serbi della Croazia, della Slavonia e dell'Ucraina, nel 92 ci fu una pulizia etnica fatta dai serbi della Slavonia e dell'Ucraina, sostenuti dall'esercito di Milosevic, della Serbia, che non era più Jugoslavia ma era diventata Serbia, di fatto, diciamo. Nessuno in Occidente, soprattutto i leader della sinistra o anche gli intellettuali radical chic della sinistra, dissero: oh, andiamo a difendere i croati. Ci furono i bombardamenti, i massacri di Vukovar, ci furono i bombardamenti a Dubrovnik, una città con delle bellissime, delle bellissime chiese, edifici, eccetera, eccetera. Gli unici che dissero dovremmo difendere i croati furono il Papa e Pannella, dei radicali in Italia. Quindi, in qualche modo, diciamo, l'espressione più corretta per identificare la posizione della sinistra costruttivista sulla guerra non è tanto quella dell'intervento umanitario, quanto appunto quella delle guerre politically correct. Ecco, a pagina 132. Io enfatizzo tre principi generali che diciamo, dovrebbero essere seguiti all'interno di una diplomazia di sinistra, di tipo costruttivista, in cui appunto si arrivano a identificare degli interventi militari, chiamiamoli pure politically correct, che sono una sottocategoria dell'intervento umanitario. L'intervento umanitario, diciamo, presuppone molti più casi empirici riguardo all'intervento politically correct. Ecco, l'intervento umanitario è dato dalla convergenza tra destra liberale e sinistra costruttivista. Invece, l'intervento militare politically correct è quello tutelato dalla sinistra costruttivista e basta. Qual è la differenza? Allora, abbiamo detto la sinistra, per secondo la sinistra bisogna intervenire a difesa di un debole. Questo è il corollario, il primo corollario. Il secondo, no, diciamo il primo postulato, anzi, scusate, il primo postulato è intervenire per difendere il debole. Il secondo postulato è intervenire in modo reattivo. Non si deve fare un intervento pu punitivo di rappresaglia. L'obiettivo di un intervento è fermare la violenza, come diceva Gandhi. Bisogna sparare a un criminale mentre sta tentando di ammazzare un gruppo numeroso di persone. Quindi, tanto per fare un esempio, l'Iraq nel 2003, si poteva intervenire contro Saddam Hussein nel 2003? No, perché Saddam Hussein in quel momento non stava facendo niente di particolare. Se magari negli anni 80 o 90 Saddam Hussein aveva represso i curdi, massacrando interi villaggi o usando le armi chimiche contro i curdi, allora magari si sarebbe dovuto intervenire negli anni 80 e negli anni 90, cioè per fermare la violenza. Ok? Quindi questo, diciamo così, sono i due postulati. Difendere un debole e intervenire in modo reattivo. Ecco, i corollari sono tre, eh? I corollari sono tre e sono altrettanto importanti. Ecco, quindi diciamo il primo corollario è quello a cui accennavo prima, vale a dire bisogna che l'aggredito, bisogna che l'aggredita sia un popolo terzo. Sia un popolo terzo, non sia un popolo, diciamo, occidentale, cristiano, che sa difendersi da solo. Quindi l'esempio classico è quello dell'ex Jugoslavia. Quindi se i serbi attaccano la Croazia, chi se ne importa? I croati sanno difendersi da soli, perché sono cristiani, sono cattolici, sono alleati degli Stati Uniti, della Germania, eccetera, eccetera. Se invece i serbi di Milosevic attaccano i musulmani della Bosnia, oppure gli albanesi del Kosovo, allora no, bisogna difenderli perché sono un popolo debole, terzo e che non sa difendersi da solo. Quindi questo è, diciamo, il primo principio delle guerre politically correct. L'aggredito si può intervenire solo se l'aggredito è un popolo terzo. Se l'aggredito è un popolo vicino all'Occidente, non si interviene, non c'è bisogno di intervenire. Passiamo al secondo principio, sempre lo definisco un corollario. Cosa succede se l'aggressore, è un popolo terzo? Quindi se l'Iraq attacca il Kuwait, se il Vietnam del Nord attacca il Vietnam del Sud, se Gheddafi attacca altri gruppi, altri clan della Libia, se Saad che è sciita reprime i sunniti in Siria, se gli Hutu massacrano i Tutsi in Ruanda, oppure se nel Darfur gli arabi islamici del nord attaccano i gruppi etnici neri islamici del Darfur. Si fa la guerra in questi casi, sono tutti dei deboli, eh? Sono tutti dei deboli. Si potrebbe intervenire a difesa di questi deboli in modo reattivo. In quelle 2 o 3 settimane, quando ci fu il genocidio in Ruanda, si poteva mandare un esercito di terra e fermare gli Hutu. Tutto questo è stato fatto? No, non è stato fatto, perché se l'aggressore è un popolo terzo, subentra nei complessi di colpa dell'Occidente. Allora l'Occidente pensa a quello che ha fatto in passato, che è stato, diciamo, imperialista, i belgi e i tedeschi che sono stati colpa loro, se c'è l'odio etnico fra Hutu e Tutsi, quindi bisogna in qualche modo, si chiude un occhio. Subentra il principio del relativismo culturale. C'è il razzismo degli arabi contro gli africani? No, noi non ci possiamo mettere mano. C'è una sorta di inibizione terzomondista, secondo la quale appunto se i cattivi sono degli africani, degli arabi, noi non possiamo prendere le difese di popoli terzi vittime di altri popoli terzi, i popoli terzi buoni che sono vittime di popoli terzi cattivi. Non se ne fa niente, eh? Pazienza, eh? Noi possiamo intervenire contro qualcuno. Quindi in qualche modo noi potremmo fare degli interventi, diciamo, la responsabilità di proteggere scatta solo quando l'aggressore è riconducibile all'Occidente, quindi quando ci sono di mezzo i serbi, quando ci sono di mezzo gli israeliani, quando ci sono di mezzo i sudafricani, ma non se gli aggressori sono governi comunisti del terzo mondo, se sono gruppi etnici dell'Africa, se sono degli arabi contro gli africani, eccetera, eccetera. Quindi questo è il secondo corollario. Allora, primo corollario, come abbiamo detto, diciamo, l'aggredito, se l'aggredito è vicino all'Occidente non si interviene. Secondo corollario, se l'aggressore è un popolo terzo contro un altro popolo terzo non si interviene lo stesso. Il terzo principio che abbiamo detto che è una sorta di corollario, è basato sul fatto che in qualche modo non si interviene anche lasciando perdere i primi due corollari. Il terzo corollario si presuppone che se l'aggressore ha una media potenza e l'aggredito, diciamo, subisce la violenza di una media potenza, non si interviene perché c'è il rischio di escalation. Quindi, che so io, la Russia reprime la Cecenia, non facciamo una guerra perché la Russia ha le armi nucleari, quindi c'è il rischio di un'escalation. La Cina attacca il Tibet, non si interviene in difesa del Tibet perché anche qui c'è il rischio di escalation. Terzo corollario, no, scusate, terzo esempio, la Turchia reprime i curdi, non si interviene perché anche la Turchia non è proprio una media potenza, però insomma, diciamo, è forte dal punto di vista militare, quindi anche lì c'è il rischio di un'escalation. Per dire, Russia-Cecenia sarebbe lo stesso scenario di Serbia-Kosovo o di Serbia-Bosnia. La Russia è vicina all'Occidente, è un paese cristiano, e mentre la Cecenia sono islamici, così come gli albanesi della Bosnia o i musulmani del, no, scusate, gli albanesi del Kosovo o i musulmani della Bosnia sono anche loro islamici. Quindi questo terzo principio è un pochino, diciamo, in realtà è un principio, questo terzo corollario è un principio collegato anche al realismo politico, quindi diciamo c'è un'analisi dei rapporti di potere e se l'aggressore è troppo forte ci si astiene perché sennò c'è il rischio di un'escalation. Ecco, quindi per richiamarsi. Ecco, per chiarire bene la posizione della sinistra costruttivista nelle guerre post-89, riguardate la tabella di pagina 134. Quindi, sostanzialmente, le guerre in Bosnia e Kosovo sono state date da una convergenza tra liberali e costruttivisti. Mentre, in qualche modo, i costruttivisti sono stati in linea di principio contrari sia alle guerre contro Saddam Hussein in Kuwait nel 91, e lì la sinistra di Occhetto fu contraria alla guerra in Kuwait, perché diciamo era contro, violava il secondo corollario di cui vi ho parlato prima. Lì l'aggressore era un popolo terzo e sono stati in linea di principio contrari anche a tutte le guerre contro i fondamentalisti islamici, quindi contro i talebani in Afghanistan, contro Al-Qaeda nel Mali e contro l'ISIS in Siria, Iraq e Libia. E poi erano in linea di principio contrari anche all'intervento della NATO del 2011 in Libia, perché Gheddafi era sempre un popolo terzo, l'esponente di un popolo terzo. Ecco, quindi diciamo, adesso ci resta da analizzare, abbiamo lasciato in fondo, diciamo, i neoconservatori e quindi analizziamo i neoconservatori e questo è un argomento che io tratto a pagina 136, 137 e 138. Così come il neocomunismo è un ibrido, il neocomunismo è un ibrido tra comunismo e socialismo, i neoconservatori hanno rappresentato un ibrido tra una diplomazia liberale e una diplomazia conservatrice, che si è concretizzata nell'intervento in Iraq del 2003. Ecco, questo intervento in Iraq del 2003, come può essere interpretato? Ora sono passati tanti anni, io ricordo quando facevo lezione in quegli anni c'erano molti dibattiti, posizioni sulla stampa, un po' delle manipolazioni da parte dei promotori delle varie culture politiche, però sostanzialmente l'intervento in Iraq nel 2003, per riassumere da chi è stato sostenuto, l'intervento in Iraq nel 2003 l'hanno fatto gli Stati Uniti di Bush Junior e la Gran Bretagna di Tony Blair, con il sostegno limitato, ma anche alcune milizie australiane. Poi ci sono stati la Spagna e l'Italia che hanno sostenuto politicamente l'intervento, la Spagna di Aznar, i due governi di destra spagnoli e italiani e la destra italiana di Berlusconi che hanno sostenuto politicamente l'intervento, ma non, diciamo, ma non l'hanno, non sono intervenuti militarmente. E poi c'è stata un'opposizione proveniente sia da destra che da sinistra, quindi la destra conservatrice è stata contraria. La destra conservatrice fu impersonificata da Chirac in Francia e da Putin in Russia, che dicevano: guardate, Saddam Hussein è il male minore e non bisogna combattere il male minore, quindi non facciamo questo intervento militare. E poi dalla sinistra, socialdemocratica, dalla sinistra, diciamo, moderata, eh? Quindi Schröder, l'SPD tedesca, e poi successivamente sia Prodi in Italia che Zapatero in Spagna. Quindi da questo punto di vista, ecco, lo stesso Kissinger con dei pamphlet prese posizione, disse: guardate, non facciamo la guerra a Saddam Hussein. Non facciamo la guerra a Saddam Hussein. Quindi sull'Iraq cosa possiamo dire? Come possiamo interpretare la scelta, diciamo, la diplomazia di Bush Junior e di Tony Blair? Fu una guerra per interessi, una guerra per valori? Ci fu una convergenza tra interessi e valori? Allora, bisogna prima analizzare le dichiarazioni. Quindi, a livello di dichiarazioni, Bush e Blair dissero che c'erano due interessi da tutelare in Iraq. Questi due interessi quali erano? Diciamo, impedire e fare in modo che Saddam Hussein non sviluppasse delle armi nucleari di distruzione di massa, o chimiche o nucleari, ma si aveva paura di quelle nucleari, ovviamente, e si pensava che lo stesse facendo. E secondo, disincentivare e rompere la possibilità di un legame tra Saddam Hussein e Bin Laden. È un'alleanza forte tra... Insomma, Bin Laden si diceva, vabbè, Bin Laden può fare qualche attentato, ma se non ha uno Stato che lo difende, non sarà mai una minaccia forte. Se invece Bin Laden si allea con l'Iraq e con Saddam Hussein, insieme fanno un'arma nucleare la lanceranno contro i governi occidentali, contro i paesi occidentali, contro Israele, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto fu presa la decisione di entrare in guerra. Ecco, e subito dopo l'uccisione di Saddam Hussein, nei mesi successivi all'intervento militare, ci si rese conto che questi due interessi dichiarati non erano, cioè, queste due situazioni non si erano mai concretizzate, non si erano mai concretizzate, quindi in qualche modo, diciamo, ecco, Blair ha finito la sua carriera politica quando si è capito che non c'erano né armi di distruzione di massa e questa alleanza tra Saddam Hussein e Bin Laden era veramente, lontana mille miglia da realizzarsi, era stata una forma di inflazione mentale. Quindi, ecco, i realisti neoclassici che cosa direbbero? Ok, è stata una guerra per interessi, ma è stato fatto... Questi interessi sono stati percepiti male, hanno preso un granchio, hanno capito male la situazione. Quando c'è una situazione di insicurezza c'è uno stress e nello stress si fanno degli errori. Così come negli anni 60 in Vietnam si percepì che c'erano forti interessi americani in gioco, in realtà non era così. Quindi i realisti neoclassici direbbero no, guardate. Hanno sbagliato, pensavano che ci fossero forti interessi in gioco, invece hanno preso un granchio. Ecco, in realtà questa interpretazione è un'interpretazione fasulla, in quanto che la guerra in Iraq sembra stata motivata più da fattori ideologici che non da interessi. E questo lo si può sostenere proprio guardando al fatto che questi due interessi sbandierati e dichiarati. Ecco, c'è stato forse un tentativo di manipolazione, l'opinione pubblica è stata manipolata facendo pensare che questi interessi erano importanti. Però al di là di questo tentativo manipolatorio, la guerra sembra essere stata motivata da valori soprattutto, anche se non possiamo dichiarare, mentre la guerra in Libia è stata una guerra liberale, tout court, la guerra in Iraq è stata influenzata dai valori neoconservatori. E quali erano questi valori neoconservatori? Numero uno è il tentativo di esportare la democrazia. E questo, gli intellettuali neoconservatori, che in qualche modo furono molto, ecco qui nella nota 35 di pagina 137, sono citati una serie di intellettuali neoconservatori e di istituti dove il neoconservatorismo ebbe una forte diffusione. I neoconservatori sostanzialmente erano degli ex democratici delusi dal fatto che i presidenti democratici di fatto erano diventati dei conservatori, avevano ceduto all'etica del male minore, e che sostanzialmente avevano formulato il seguente principio. Il principio questo lo dicevano i neoconservatori. Dopo l'11 settembre bisogna guardare al mondo in un modo diverso. Ormai non si può più pensare che i mali minori, vale a dire i regimi militari, i regimi personalistici, soprattutto nei paesi islamici, siano in grado di fronteggiare il fondamentalismo islamico. Bisogna fare in modo che attraverso le elezioni la popolazione scelga dei propri rappresentanti e questi saranno in grado di sconfiggere i fondamentalisti. Quindi il progetto dal punto di vista filosofico era coerente, eh? Che poi non abbia funzionato è un altro discorso, ma ex ante le cose non si sanno, eh? Era una forma di idealismo, è ovvio, il neoconservatorismo era una posizione politica fortemente idealista, eh? Però, diciamo, uno potrebbe dire, ok, ma una visione così idealista era capace di far pendere, diciamo, la bilancia a favore di una guerra che sembrava molto, molto difficile da intraprendere. Kissinger e i conservatori erano contrari, la sinistra era contraria, insomma, questo progetto ideologico di esportare la democrazia, sì, era coerente, però era un po' deboluccio. Per cui, per interpretare meglio questa guerra, c'è bisogno diciamo, di analizzare una tesi che fu proposta in letteratura da Mersheimer, insieme a un suo collega, Stephen Walt, che scrissero questo famoso saggio sulla lobby filo-israeliana nella politica estera statunitense. E questa era una tesi che già circolava anche in Occidente, ad esempio, bene o male, l'aveva sostenuta, ad esempio, in Italia Giuliano Ferrara sul Foglio, eh? Quindi. E vale a dire che la motivazione principale dell'intervento in Iraq sembra essere stato il timore di un attacco di Saddam Hussein a Israele. Quindi, qual è il ragionamento che ha fatto Mersheimer? Mersheimer ha detto: guardate, e qui c'era un paese che si sentiva fortemente minacciato da Saddam Hussein, e questo paese era Israele. Se Israele attaccava Saddam Hussein, ci sarebbe stata una terza guerra mondiale in Medio Oriente, tutti i paesi arabi si sarebbero alleati contro di loro, anche l'Iran sarebbe sceso in guerra. Sarebbe stata forse la fine del mondo o qualcosa di simile. Ecco, quindi a un certo punto all'interno degli Stati Uniti si sarebbe attivata questa lobby filo-israeliana e in qualche modo il governo statunitense si sarebbe fatto portatore di un intervento militare per destituire Saddam Hussein, che poi era un criminale, era uno che aveva represso i curdi, aveva, diciamo, indebolito gli sciiti che erano marginali nel regime iracheno, e quindi in qualche modo questa guerra fu decisa sostanzialmente per impedire, per difendere Israele, per difendere preventivamente Israele, con una guerra preventiva come Israele aveva sempre fatto, come ad esempio nel 67. Ora, questa tesi ovviamente è una tesi forte, è una tesi che non si può provare al 100% con una, diciamo, non emergerà mai negli archivi che Bush ha, diciamo, deciso questa guerra per impedire un attacco a Israele, nessuno l'avrà mai scritto nero su bianco. Però, diciamo, è una tesi che ha avuto abbastanza successo nel dibattito e nella letteratura. Molto di più, ad esempio, di quella della guerra fatta per il petrolio. Con la guerra fatta per il petrolio, solo quel deficiente di Michael Moore e gli esponenti della sinistra manichea hanno potuto sostenerla, perché l'intervento in Iraq, anzi, ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio. Quindi le guerre indeboliscono, così come l'intervento in Libia, Le guerre nei paesi petroliferi rafforzano sempre le esportazioni di petrolio, perché i bombardamenti dei pozzi petroliferi portano i prezzi schizzano in alto, e diciamo, l'aumento dei prezzi del petrolio ha in qualche modo smentito queste tesi, eh? Diciamo, giornalisti poco con una preparazione politica molto debole come Michael Moore o esponente della sinistra manichea hanno sostenuto questa tesi che diciamo, non merita neanche di essere tanto dibattuta, per quanto è inconsistente. Una guerra per il petrolio ci sarebbe potuta essere, che so io, negli anni 70, all'indomani dell'aumento dei prezzi dell'OPEC del 73-79, se l'Occidente fosse intervenuto, allora sì, questi qua avevano quadruplicato i prezzi petroliferi, e allora si fa la guerra per riportare i prezzi petroliferi più bassi. Ma una guerra. Sì, la guerra del 2003, la guerra del 2011 in Libia non c'entrano niente con il petrolio. Il petrolio verrà sempre esportato dai sunniti, dagli sciiti, dai curdi, eh? E quindi le guerre fanno aumentare il prezzo del petrolio. E poi gli appalti, diciamo, se l'Iraq aveva come governi amici, che so io, la Russia, la Francia, faceva gli appalti con le aziende russe e francesi. Se il nuovo governo iracheno federale guidato dagli sciiti per ringraziare gli americani e i britannici, gli appalti magari le vincono le multinazionali americane e britanniche, ma quella non è la causa della guerra, è la conseguenza della guerra. Quindi in questo caso non si sa analizzare bene il rapporto di causa ed effetto. Quindi ecco, diciamo, allora, l'intervento in Iraq avrebbe avuto la motivazione numero uno, difendere Israele, prevenire un attacco di Israele. Motivazione numero due, esportare la democrazia. Quindi questa tesi di Mersheimer è convincente perché si trova una variabile esplicativa che è forte, che può spostare gli equilibri in relazione ad una guerra. E Mersheimer lo chiarisce proprio: guardate, questo non è un interesse, non era interesse degli Stati Uniti fare una guerra a Saddam Hussein, era interesse di Israele. E quando si fa una guerra per gli interessi di qualcun altro e non di se stessi, è una guerra per valori, eh? È come una formula matematica. Quindi l'interesse degli Stati Uniti era sorvegliare, no, cioè Mersheimer non ha mai detto che Saddam Hussein era un santo, un angioletto, che bisognava andare insieme a Luna Park. Mersheimer ha detto che Saddam Hussein doveva essere sorvegliato perché era un criminale, però in qualche modo doveva essere sorvegliato non sino a spingersi in una guerra, perché quello era un'azione che tutelava l'interesse di Israele, non l'interesse degli Stati Uniti. E quindi tutelare gli interessi degli altri, lo ripeto, è un qualcosa legato ai valori. E naturalmente Mersheimer e Waltz si sono prese le accuse di essere anti-israeliani, tutta diciamo, la lobby israeliana negli Stati Uniti si è sentita molto offesa, hanno detto ma no, la guerra in Iraq non c'entra niente con Israele, eccetera, eccetera. E quindi, comunque questa è una tesi. Io nel mio manuale l'ho sostenuta, nelle mie pubblicazioni, perché appunto ritengo che sia credibile. E in questo modo si capisce come il neoconservatorismo sia stata una combinazione di obiettivi prevalentemente liberali, quindi colpire Saddam Hussein perché rischia... Perché vuole attaccare Israele, colpire Saddam Hussein perché è un tiranno, la guerra giusta, e colpire Saddam Hussein per esportare la democrazia elettorale. Questa dimensione idealista neoconservatrice. Quindi guerra per valori e, no, e molto meno guerra per interessi, perché non c'era nessun interesse legato alle armi di distruzione di massa, non c'era nessun interesse legato all'alleanza tra Saddam Hussein e Bin Laden, e il petrolio non contava quasi niente. E però, ecco, l'altra dimensione importante di una diplomazia neoconservatrice è il ricorso a strategie unilaterali. Quindi in questo si complementano, per questo è un ibrido il neoconservatorismo, obiettivi, guerre prevalentemente per valori, guerra contro il tiranno, guerra contro chi vuole attaccare Israele e guerra per esportare la democrazia elettorale, ma strategie conservatrici, l'unilateralismo invece della concertazione all'interno della NATO. Una diplomazia completamente liberale in Iraq è stata portata avanti solo da Berlusconi e da Aznar, in cui dicevano sì, possiamo pensare di fare la guerra all'Iraq, ma solo se la NATO è d'accordo, solo se c'è una concertazione. Siccome Chirac non era d'accordo, Schröder non era d'accordo, allora non se ne è fatto niente. Ecco, poi ovviamente il neoconservatorismo è tramontato, quindi in qualche modo diciamo è tramontato perché una volta terminata, ecco, questo vi fa capire come il neoconservatorismo, insomma, si è realizzato ed ha assunto una rilevanza di diplomazia concreta con una guerra, solo nella misura in cui c'era un attacco ad Israele. Da solo il neoconservatorismo si è sciolto come la neve al sole. Perché quando Bush ha detto cosa facciamo? Esportiamo la democrazia all'interno dei territori palestinesi e vince Hamas, vince un partito fondamentalista. Quindi Bush ha detto, ehi, un momento, ma allora questi intellettuali neocon mi hanno ingannato, questa strategia politica è una balla, è una trappola. Quindi diciamo, negli ultimi anni della presidenza di Bush Junior, tutti questi gruppi, istituti, neocon furono in qualche modo ridimensionati. E poi, vabbè, le elezioni successive furono vinte da Obama, e quindi in qualche modo, diciamo, c'è stato, diciamo, un allontanamento definitivo dal neoconservatorismo. Va bene? Quindi ora possiamo considerare la lezione finita, e quindi rileggetevi bene queste pagine sul neoconservatorismo. Grazie.